Il granaio della memoria.
Dopo aver attraversato Lugano ci dirigiamo verso il Gotardo. La prossima sosta sarà ad Andermatt, dove, come voi già saprete, consumeremo la prima colazione.
È un granaio della memoria di passaggio quello di questa settimana. Le voci e le storie che ripropongo all'ascolto apparterranno infatti a dei passeggeri di vario tipo e di varia provenienza, che i microfoni della RSI hanno incontrato nel corso dei loro viaggi, oppure che sono stati interpellati quando i viaggi erano ormai diventati un ricordo più o meno lontano. Passeggeri, dicevo, quindi viaggiatori, anche se i due termini non mi sembrano del tutto interscambiabili. Nel passeggero c'è l'idea del passaggio, di uno stato transitorio, di un non appartenere ai luoghi che si stanno attraversando. L'etimologia della parola, che l'italiano ha calcato sul francese passager, ci dice infatti che il passeggero è un qualcuno che non si ferma in nessun luogo, oppure che è colui che passa. E nella parola passeggero c'è pure l'idea di essere portato da qualcuno o da qualche cosa, e quindi di non controllare del tutto il proprio viaggiare e il proprio destino. Mi faccio bastare queste poche parole e queste poche libere suggestioni per lanciare un percorso d'archivio che, come detto, ritroverà una serie di documenti sonori che i passeggeri li hanno messi in scena, intervistandoli, evocandoli, raccontandoli. I miei primi passeggeri li vado a ritrovare su un treno. E devo ammettere che di passeggeri ferroviari ne ho già incontrati nelle passate edizioni del Granaio, da Karl Spittler, che a bordo di una carrozza della Gotthardbahn attraversava le Alpi da nord a sud, eravamo a inizio Novecento, ai lavoratori italiani che lo stesso viaggio lo facevano a rovescio una cinquantina d'anni più tardi, per venire stagione dopo stagione a lavorare in Svizzera. Oggi invece vi propongo di ascoltare i passeggeri che nel 1976 erano saliti a bordo di un treno che ambiva a far rivivere il fascino e lo sfarzo dell'Oriente Express.
In partenza dal binario UTC-Simplon Oriente Express, diretto Venezia, Trieste, Belgrado, Sofia, Istanbul.
Se sono venuto a fare il viaggio su questo treno è per due motivi fondamentali. Il primo, perché sono molto appassionato di ferrovie, sia veri sia in modello. Il secondo motivo è proprio perché, essendo giovane, non avendo avuto la possibilità di fare il viaggio su questo treno ai tempi eroici, ai tempi in cui questo treno esisteva realmente, e non mi sono lasciato sfuggire l'occasione di farlo adesso che questo treno viene rievocato.
Cena di gala del 18 marzo 1976, consommé Xavier, salmon en Bellevue, sauce tartare, cuisson de veau escarlate, asperge à l'italien, soufflé à l'asca, corbeille de fruits.
Si è parlato dell'aspetto estetico di questo viaggio. Diciamo prima che i servizi sul treno erano perfetti, che abbiamo mangiato molto bene, che abbiamo dormito molto male, anche perché l'entusiasmo e la fede nel treno degli organizzatori, i quali fanno parte tutti di una massoneria internazionale che è degna di ogni rispetto, perché loro credono nella locomotiva molto più di quanto io creda in Dio. Ma quello che mi è sembrato disdicevole, e cito il primo episodio, quello di farci trovare sui marciapiedi delle stazioni 4-5 poveri diavoli travestiti in qualche modo da contadini slavi.
Viaggio favoloso, e soprattutto la gente, l'entusiasmo della gente è stata una cosa, l'accoglienza nei vari paesi. Tutti questi bambini, la gente con i bambini fino alle 2:30 di notte, alle 3 della notte, tutti che venivano a salutarci, è veramente stata un'unione di tutte queste popolazioni, si può dire. Un incontro di mondi diversi, ma però nello stesso tempo vicini, insomma.
Senti Gigi, ma tu non ti stai rompendo le scatole su questo treno? Sono 27 ore che stiamo qua dentro, non succede niente.
Sì, non succede niente, però bisogna stare a ascoltare quello che dicono gli altri.
Cioè, non so, dico, adesso noi ci siamo trovati qua tra velluti d'epoca, carrozze con intarsi in madreperla. C'erano delle cose di vetro molto belle, di vetro scolpito, che io cercherei, anzi stanotte con un cacciavite, di rubare, perché tanto finiranno tutte quante smantellate, no? Quindi potremmo tentare il furto. Dico, però, una volta, ecco, quello che faceva questo treno non era tanto il treno in sé, quanto proprio la fauna che lo popolava, cioè che era una fauna in un certo senso abietta, perché erano ministri, grandi truffatori, spie internazionali, cortigiane di lusso, corti assassini, certo, c'era di tutto. Dico, però erano personaggi che bene o male, nei confronti dell'epoca in cui vivevano, creavano un'atmosfera, che eravano qualcosa per cui la gente si fermava alla stazione, guardava gli spiragli delle tende così e diceva, oddio, vedo un brillare di diamanti, di brillanti, chi sarà la principessa? Invece era una ladra che aveva rubato questa roba.
Il treno, con i suoi passeggeri allineati nelle carrozze, rivoluzionario nella sua capacità di trasportare cose e persone rapidamente e verso lontane destinazioni. Quando poi il treno in questione si chiama Orient Express, il viaggio ferroviario diventa quasi una crociera e il solo nome del treno che collegava le capitali europee alle porte d'Oriente ci fa immediatamente immaginare atmosfere da fin de siècle o da Belle Époque. E in un viaggio sull'Orient Express mi viene da pensare che l'esperienza di esserne un passeggero diventa quasi più importante della meta e della destinazione del viaggio. Cambio mezzo di trasporto. Cambio anche ambientazione. Dal prestigio dei viaggi di piacere o d'affari dell'Orient Express, quello vero o quello posticcio ascoltato poco fa, passo all'incertezza della traversata atlantica che centinaia di migliaia di emigranti del vecchio continente hanno affrontato a cavallo tra 8 e 900. Un viaggio della speranza, la speranza di trovare nel mondo nuovo, di là dall'oceano, migliori fortune che in quello vecchio. Nell'archivio radiofonico ho ritrovato alcune letture radiofoniche delle parole che due emigranti avevano scritto durante un viaggio tra l'Europa e l'America del Sud. Per ora vi dirò unicamente i loro nomi, che sono Mosè Bertoni e Edmondo De Amicis.
Partimmo l'11 marzo alle 2 antimeridiane. L'imbarco fu penoso a causa del disordine completo che regna a bordo del Nord America. Il vapore come barco è buonissimo, rapido e ben costrutto. In mano ai francesi sarebbe una meraviglia, in mano agli italiani diventa una torre di Babele, per non dire un'arca di Noè, vista la varietà d'animali che vi erano a bordo. Nessun ordine, ufficiali che non si occupano di niente e che in terza non vedono mai. Le donne alloggiate nei posti più cattivi, la nettezza poco, il vapore è in mano ai marinai, rozzi e villani, quanto si può immaginare. Gente sozza e schifosa per lo più, in mezzo ai quali anche i pochi buoni non possono far niente.
E ancora si potevano chiamare fortunati, per il viaggio almeno, quegli emigranti del Galileo, in confronto ai tanti altri che, negli anni andati, per mancanza di posti in stiva, erano stati accampati come bestiame sopra coperta, dove avevano vissuto per settimane inzuppati d'acqua e patito un freddo di morte. E agli altri moltissimi che avevano rischiato di crepar di fame e di sete in bastimenti sprovvisti di tutto, o di morire avvelenati dal merluzzo avariato o dall'acqua corrotta. E ne erano morti. E pensavo ai molti altri che, imbarcati per l'America da agenzie infami, erano stati sbarcati a tradimento in un porto d'Europa, dove avevano dovuto tendere la mano per le vie. O, avendo pagato per viaggiare in un piroscafo, erano stati cacciati in un legno a vela e tenuti in mare 6 mesi. O, credendo di essere condotti al Plata, dove li aspettavano i parenti e il clima del loro paese, erano stati gittati sulla costa del Brasile, dove li avevano decimati il clima torrido e la febbre gialla.
Fatta eccezione di 3 giorni sotto la linea, il mare fu cattivo durante tutto il viaggio. Nel Golfo di Lione una burrasca ci aspettava. Durante tutto il viaggio il bastimento era sbattuto dalle onde come un guscio d'uovo. Quasi tutti ebbimo il mal di mare.
Aveva visto là sotto delle masse intricate di corpi umani, gli uni sopra e attraverso gli altri, con le schiene sui petti, coi piedi contro i visi e le sottane all'aria. Viluppi di gambe, di braccia, di teste coi capelli sciolti, striscianti, rotolanti sul tavolato immondo, in cui d'ogni parte suonavano pianti, guaiti, invocazioni di santi e grida di disperazione.
Sul mare siamo stati 16 giorni, dei quali ne abbiamo avuto 4 assai tranquilli e 12 una continua burrasca. E questa fu l'occasione di molti vomitori, perché siamo stati costretti a attaccarci l'un l'altro affinché le onde che combattevano contro il bastimento non mi facesse andare da una parte all'altra come tante borrette. E in questo modo tra le onde e tra il tanfo di molta gente, tutti i giorni era un continuo vomitare, tanto io quanto i compagni.
Edmondo De Amicis sarà uno dei passeggeri di un piroscafo che nel 1884 salperà dal porto di Genova per raggiungere Buenos Aires. E Mosè Bertoni uguale. Stessa rotta, stesso anno, stessa destinazione, stessa nave. L'autore del libro Cuore e l'emigrante blegnese condividevano anche la stessa necessità di fissare con la scrittura l'intensa esperienza di viaggio. A separare i due uomini, tuttavia, c'era lo statuto di passeggero, di prima classe per De Amicis, di terza per Bertoni, e lo scopo del viaggio. Edmondo De Amicis andava in Argentina per tenere delle conferenze. Mosè Bertoni, invece, si trasferiva definitivamente in Sud America, dove avrebbe fondato una colonia agricola, scientifica ed anarchica. I miei passeggeri, così come raccontati dalla radio, li vado a cercare su diversi mezzi di trasporto. Il treno prima, la nave poi e adesso l'aeroplano. Che tra i mezzi di locomozione è tra gli ultimi inventati, il più rapido, il più affascinante anche, visto che spezza il legame con la terra e con il suolo e permette ai passeggeri di volare. Tra i racconti di esperienze di viaggio vissute a bordo di aerei di linea ne ritrovo una decisamente singolare e angosciante. Nel 1970 il microfono della RSI intervista una delle hostess coinvolte nel dirottamento del volo Zurigo-New York della Swissair. Il 6 di settembre di quell'anno, infatti, alcuni militanti del Fronte di Liberazione della Palestina erano riusciti ad impadronirsi dell'aereo di linea elvetico e lo avevano fatto atterrare sulle sabbie del deserto di Zarqa, in Giordania. A pochi giorni dalla liberazione degli ostaggi, la radio diffondeva la testimonianza di una delle hostess che si era trovata ad occuparsi dei passeggeri in condizioni decisamente inabituali. Ascoltiamo.
Bisogna dire che in momenti così duri ogni piccolissima cosa a disposizione è preziosissima, sia un giornale, un giornale illustrato, un libro, qualsiasi cosa. E a un certo punto, per esempio, ho trovato delle ricette di fondue e le ho passate tra i passeggeri e questo ha inviato una discussione di come si prepara la fondue, come la fondue sia la migliore, specialmente tra passeggeri americani che di questo ne hanno soltanto sentito parlare la maggior parte. Inoltre un giorno, uno degli ultimi, trovo dei colori rimasti che noi abbiamo a bordo per distribuire ai bambini. E li passo ai passeggeri e dico, disegnatevi un giardino. E bisogna dire, degli uomini di 60 anni, 70 anni, si sono messi a disegnare alcuni fiorellini sul davanti del loro sedile e questo li ha ancora occupati per alcuni minuti. Insomma, le dirò che... ogni cosa era preziosa in questi momenti, ogni idea. Per esempio anche un gioco abbiamo fatto una volta, e cioè ognuno ha dovuto mettere il suo nome su una lista indovinando l'ora e il giorno esatto della nostra liberazione. Nello stesso tempo pagava o un quarto di dollaro o un franco. quello che poi avrebbe indovinato che sarebbe stato più vicino all'ora della liberazione avrebbe poi ricevuto alla fine tutto il sacco. Purtroppo il vincitore di questa gara è stato il nostro ingegnere di bordo, che si trova tuttora ancora come prigioniero dei Fedains. Noi abbiamo cercato di mantenere la cabina pulita il più a lungo possibile. Il primo a darci il buon esempio è stato l'ingegnere di bordo, che lunedì sera ha preso una scopa in mano e si è messo a scopare la cabina, che a quel momento già era in condizioni molto disastrose. Da quel momento in avanti abbiamo realizzato che questo è un fatto importantissimo, che influisce sul morale della gente, perché vivendo in una casa pulita e in ordine o vivendo in una casa sporca, questo veramente fa una grande differenza. Così ogni giorno abbiamo organizzato un'equipe che puliva l'aereo, e per esempio un giorno uno dei passeggeri di prima classe, uno dei più sofisticati, gli ho messo la scopa in mano e gli ho detto: anche tu adesso una volta pulisci questa cabina. E infatti si è messo di buona volontà e ha fatto una gran pulizia, e alla fine mi ha perfino ringraziato.
Erano gli anni di piombo e la politica la si faceva anche con le pistole, con l'esplosivo, i sequestri e con i dirottamenti. Tra le molte tracce sonore che tra le teche della RSI raccontano gli anni di piombo, c'è anche la testimonianza appena ascoltata, che ci ha offerto un punto di vista intimo e sincero sulle ore trascorse dai passeggeri ostaggi della Swissair nelle mani dei terroristi palestinesi. Passeggeri che allo stesso tempo sono protagonisti e spettatori di uno dei numerosi atti di violenza politica che segneranno gli anni 70 e parte degli 80. Treno, nave, aereo. Nella mia piccola rassegna di mezzi di trasporto sui quali possono essere vissute esperienze da passeggero, non posso non includere l'automobile, che voglio raccontare ricorrendo a una puntata di Orizzonti Ticinesi andata in onda nel 1956.
È un incontro consueto di questa stagione sulle nostre strade, quello con dei giovani che, con un neologismo per la verità non molto bello, chiameremo autostoppisti. Per lo più con un sacco di montagna sulle spalle o appoggiato al ciglio della strada, si rivolgono alle vetture di passaggio con un gesto perentorio e ormai notissimo a tutti gli automobilisti: pugno chiuso con il pollice agitato orizzontalmente verso la direzione di corsa della macchina. È la direzione che gli autostoppisti debbono seguire per continuare il loro viaggio. Con il gesto perentorio chiedono ospitalità a bordo della vettura di passaggio.
Unsere Reise ist so verlaufen. Wir sind mit einem Spediteur von unserem Heimatort bis nach München gefahren. Von dort aus sind wir dann durch Österreich über den Brennerpass nach Italien gefahren. Unser erstes Ziel war dort Venedig. Wir sind dann weiter runter über Padua und Bologna, Florenz nach Rom gezogen. Von Rom aus sind wir dann weiter zurück nach Pisa, an der Riviera ein Stück entlang bis Genua, von dort nach Mailand und sind dann hier in Lugano gelandet, in der Schweiz wieder.
E lei ha fatto molto autostop?
Sono andato di Lausanne fino a Parigi.
Ah, dovrebbe raccontarci un po' com'era andata. Quanti anni aveva quando ha fatto
18
questo?
18 anni.
Ed è stato un viaggio facile o difficile?
Facile, tanto facile.
In che modo?
Per andare.
Per andare?
Sì, perché abbiamo trovato qualcuno che ha portato il primo giorno fino a Dijon, un americano. È dormito a Dijon. E l'altro giorno sono andato a Parigi, abbiamo trovato una signora che ha portato di Dijon fino a Parigi.
E a Parigi è rimasto molto tempo dopo?
Sì, sono stato 3 settimane.
Perché ride, signorina? La nostra domanda era una domanda semplice.
Perché avevo detto a casa che vado in vacanza 1 settimana e sono andato 3 settimane a Parigi.
Alors nous sommes venus de Zurich, on a passé Berne, Genève, Lyon, Marseille, on a visité Cannes et Nice et après on est entré en Italie. En Italie on a visité Sanremo, Varazze, Cannes, Milano et Como.
Et maintenant vous rentrez, les vacances sont terminées.
Maintenant, les vacances sont terminées, oui.
Il viaggio di ritorno con l'autostop è stato molto facile. Anche quello,
sì,
come...
anche quello facile.
In quante tappe l'avete fatto, se ne ricordo ancora?
2 giorni. Abbiamo trovato un avvocato che era tanto gentile, ha detto che ha anche fatto delle cose come noi due, era contento di essere in nostra compagnia, ha portato, adesso non mi ricordo più di fino, e dopo ha pagato il biglietto di Ginevra fino a Losanna noi.
L'autostop amplifica la sensazione vissuta da ogni passeggero di dipendere dal proprio mezzo di trasporto. La libertà di scegliere quando partire, da dove passare o con chi viaggiare è ridotta al minimo. Ma è forse questa la condizione ricercata dai giovani viaggiatori in autostop di metà anni 50? Incertezza degli itinerari, degli incontri, delle durate... e sullo sfondo anche una forma di contestazione della mobilità individuale rappresentata dall'automobile, simbolo a sua volta di valori e costumi che sempre più saranno messi in discussione dalle giovani generazioni. Ed è curioso notare che gli orizzonti ticinesi si interessavano agli autostoppisti nell'agosto del 1956, quando mancava ancora un anno all'uscita di Sulla strada, il romanzo manifesto del movimento beat di Jack Kerouac. È passato in fretta il tempo a mia disposizione, così come sono passate rapidamente nelle nostre orecchie le parole dei passeggeri che la radio, negli anni, ha intervistato, trasmesso, rievocato. E per concludere, riprendo il nastro magnetico dal quale avevo recuperato il frammento sonoro ascoltato in apertura di puntata. Apparteneva a un documentario registrato su un pullman che nel 1967 attraversava con i suoi passeggeri il Ticino per dirigersi a nord. Io sono Claudio Biffi e questo era il Granaio della Memoria.
E la signora approva questo modo di viaggiare del marito?
Sì, a me piace moltissimo. Mi trovo sempre bene, poi mi piace stare in compagnia. Si fanno amicizie più facilmente che non in treno o in aereo, perché si rimane più isolati.
Questo è un altro motivo valido, quindi la ricerca di un contatto umano,
sì,
con il passeggero,
esatto,
con cui si viaggia.
Esatto.